Ciao, sono Maurizio, ADL 122 e anche io ascolto Radio Bandiera Nera, sempre a testa alta.
Nel 1943 iniziava un nuovo tipo di guerra per indebolire il nemico, ovvero il bombardamento massiccio di obiettivi non militari per scoraggiare la popolazione civile e spingerla ad insorgere contro il proprio governo, il proprio paese, la propria gente. Questa è la storia di cui vi raccontiamo. Di Dresda, con i suoi 600.000 morti, di Cassino, di Milano, di quei piccoli fiori recisi nella scuola di Gorla, di Nagasaki, di Hiroshima, e con la fine della seconda guerra i criminali usciti impuniti, i liberatori del continente europeo, del continente asiatico, coloro i quali con le mani intrise di sangue, di civili, di bambini, hanno evaso corti, giustizie, per i quali non c'è mai stata una Norimberga, un'aia, hanno continuato a perpetrare in Corea, nella lunga guerra in Vietnam, nelle apologie dei governi sudamericani, fino ad arrivare a colpire ancora il sacro suolo europeo con i bombardamenti della Serbia, di Belgrado, di Pristina e poi ancora in Afghanistan, in Iraq, sempre bombardamenti intelligenti, sempre su obiettivi civili, sempre impuniti, così come impuniti escono dai bombardamenti con l'uranio impoverito che ha ucciso decine di nostri giovani soldati e altri civili. Questa è la vostra storia, questa è la storia di questo grande paese. Questa è la storia di cui vogliamo raccontare. Questa è una storia americana.
At a quiet little country town. Well, I was driving off the top when she jarred and the drive shaft broke. Started pumping up the brakes, so I'm going in a big cloud of smoke. To keep her upright, I knew I had to do my best against a runaway bomb they call the Nitro Express. There was 36 ton of a detonated steel, over 18 tires that smoked and was quilled. I had to ride her down and I couldn't jump free, or there'd be a big hole where that little town used to be. Well, that old trailer leaned each time that I took another curve. My hands started sweating and I knew I was losing my nerve. And I was cussing each rock and every inch of the devil's crest, while fighting with the wheel of a rig called the Nitro Express. I sideswiped a mountain so I'd slow her down by rubbing her side. And when the sparks started flying, man, it looked like the 4th of July. I finally got her stopped, but mister, I'm gonna confess, that's the last run I'm making in a rig called the Nitro Express. There was 36 ton of a detonated steel, over 18 tires that smoked and squealed. I had to ride her down and I couldn't jump free, or there'd be a big hole where that little town used to be. There was 36 ton of a detonated steel, over 18 tires that smoked and squealed. I had to ride her down and I couldn't jump free, or there'll be a big hole where that little town used to be. Hey, Red, you still driving that Nitro Express?
Nah, I got out of that mess.
Well, I don't blame you. That's a tough road to hoe.
Dudley even quit. Yeah, he gone.
He's back at the house watching TV.
Yeah, he's singing again.
Hai voglia di ascoltare, perché una storia vera ti voglio raccontare. Parla di ragazzi caduti sul selciato, ragazzi di 20 anni uccisi dallo Stato per mano di una bestia che non aveva un cuore. È rossa la sua rabbia che acceca il suo furore, e non la leggerai sui tuoi libri di storia, perché di questi eroi si è persa la memoria. Vive ora in eterno, ucciso a pugnalate nel centro di Salerno, e a Roma a Prima Valle, che brucia ancora forte, dove quei due fratelli trovarono la morte. E a Mario a 16 anni pallottola nel cuore uno studente greco che in quella piazza muore, e a Sergio che da boia al capo fu colpito, e a Nanni in quella cella che non ha mai tradito, e a Paolo Di Nella o a Francesco Cecchini, e a tutti i miei fratelli che sono
sulla pelle. Ritrovi la tua forza nel campo dei ribelli e non scendi di un metro, le onori tuoi fratelli.
Amici dell'Italia, vi salutiamo da Aleppo, vi assicuriamo la nostra preghiera.
Viva Italia!
Viva, viva, viva!
E viva l'Italia!
Ma c'è anche un'Italia che sostiene la Siria. Solidarité Identité Onlus, dall'inizio della guerra in Siria, è al fianco del popolo siriano con aiuti umanitari, vari progetti di solidarietà, il turismo solidale e il sostegno nella dura guerra contro la falsa informazione. Destina il tuo 5 per 1000 a Solid Onlus, scrivendo il nostro codice fiscale 97 76 93 30 586 nell'apposita casella dedicata. A sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, www.solid-onlus.org.
salve a tutti, io entro anche se con gravi problemi tecnici, probabilmente datemi un cenno sulla chat di Telegram se c'è qualcuno in ascolto, suppongo di essere senza la base musicale, senza la possibilità di trasmettere audio musicale in questa trasmissione, comunque dovevo rientrare, ci ho provato insomma da un po' di tempo che ci provo, qualche minuto, qualche quarto d'ora, 20 minuti che provo a ripristinare tutto, ma non mi riesce, il programma qui che fa funzionare la radio non risponde, ahimè, insomma, ecco. Ciao a tutti quelli sulla chat, RBN, Simone, Seregattara che già hanno scritto, Antonio, Marcello, Roberto e tutti quanti voi che siete in ascolto, purtroppo non abbiamo la base musicale, parlerò soltanto e magari qui mi piacerebbe continuare a provarci, ma non posso farlo, devo necessariamente andare a leggere i titoli dei giornali e staremo senza la base musicale, ma soltanto con la mia voce, ahimè, e poi domani proverò a ripristinare il tutto, però insomma l'importante è leggere, proviamo a leggere Corriere, Repubblica e i soliti nodi, fine settimana diciamo senza grandi novità se non il fatto che questi continuano a provare insistentemente a far indebitare la nazione presso gli strozzini internazionali, non se ne esce per un motivo o per un altro, non si capisce perché non ci si possa indebitare esclusivamente verso noi stessi, magari con il credito pubblico nazionale così come l'abbiamo prefigurato noi, o meglio ancora non si capisce perché non si possa tornare a stampare la nostra moneta. E vedete, in questo momento in cui abbasso la voce ci sarebbe dovuta stare la base musicale, ma non c'è, almeno non la sentite, la voce si sente forte e chiara, meno male, ma non si sente la base musicale, chissà che non riesca ad inserirla nel frattempo, vediamo. Dunque, Corriere della Sera apre con Alzano e Nembro, quei sei giorni di rinvii, cronaca di un'ecatombe, primi pazienti anomali, manca di interventi, il via vai di persone in ospedale ma interrotto, rimpallo di responsabilità tra governo e regione, il comitato tecnico scientifico propose la zona rossa ma non fu ascoltato, e anche qui no, gli errori di cui non si può mai discutere, errori ce ne sono e sono stati fatti, quando rifà però la regione Lombardia, è il momento della grande polemica poiché la regione Lombardia è amministrata dalla Lega, quando gli errori li fa il governo nessuno può dire niente perché se gli errori li fa il governo non se ne può parlare perché altrimenti li distraiamo dall'importante lavoro che stanno facendo, e questo un po' chiaramente segna le polemiche quotidiane. Ho visto pure un video di Toninelli dove usciva e se la prendeva con la sanità della Lombardia, cioè o le polemiche si fanno tutte dopo o le facciamo tutte subito, comprese le idiozie commesse dal governo di Giuseppe Conte. Vedremo, insomma, vedremo dove andranno a parare. E io mi fermo qualche secondo come se ci fosse la base musicale, ma non c'è, e nel frattempo vado a leggere gli altri articoli. Così funzionano i test serologici per ottenere la patente di immunità, anche qui no, si sta facendo un gran parlare di questa patente di immunità, con un test serologico per vedere se sei stato già contagiato e se hai sviluppato gli anticorpi, tutto molto bello e... però insomma ricordo ai governanti che siamo 60 milioni di italiani e parlare di questo test e buttarlo lì come patente per uscire di casa e poi magari non averlo a disposizione per tutti e 60 milioni di italiani può essere un problema non da poco, non da poco. Chi decide chi fa il test, chi lo fa, quanti ne abbiamo, così, sempre così si parla sui titoli di giornali senza mai poi andare a vedere effettivamente che cosa si può fare e che cosa non si può fare. Immaginate, ecco, di essere chiusi i confini dentro casa e di sapere che il vicino, lo zio, il cognato, l'amico, il fratello ha per in qualche modo fatto questo test, voi non l'avete potuto fare, non ve l'hanno fatto, non sapete chi ve lo deve fare e dovete rimanere confinati dentro casa finché qualcuno non si sveglia fuori e vi viene a fare il test. Ecco, altro che scenario distopico, cioè qui arriveremmo veramente alla follia totale perché... il testo è per tutti o è meglio non parlarne, cioè se ne dovrebbe parlare quando lo Stato a un certo punto esce fuori e dice abbiamo un test, venite alla ASL, entro una settimana verrete chiamati tutti quanti e faremo il test a tutti e non stare qui a parlare sui giornali di patenti di immunità. Dopodiché Istituto Superiore di Sanità, è iniziata la discesa, cala anche il numero dei morti, cominciare a pensare alla fase 2, diciamo i numeri calano, ma poi sotto il primario d'anestesia pesenti, dice pochi due giorni per parlare di trend negativo, vedo aumentare il numero di malati tra i 40 e i 50 anni, anche qui notizie ovviamente discordanti, per adesso rimaniamo con la data di uscita che dovrebbe essere il 14 aprile, dopo il 13, anche questa data inizia a essere discussa, rimessa in discussione, poi si vedrà come usciremo, cosa faremo, usciremo ma solo per andare a lavorare, non per andare al cinema o al bar, anche qui no, cosa che abbiamo sempre stigmatizzato come assurda, perché se si esce si esce, se non si esce non si esce, cioè se si possono riempire le metropolitane di lavoratori che devono andare a tenere in piedi il sistema, non si capisce perché non si possono riempire anche i bar e i ristoranti o i cinema delle stesse persone che la mattina si accalcano sulla metropolitana per andare a lavorare, quindi anche qui staremo a vedere, ma andiamo a dare un'occhiata pure a anche a Repubblica, poi insomma su Repubblica ci sarà da dire oggi con la notizia nel fine settimana ovviamente dell'istituzione di una commissione per la verità, per anti-fake news, no? Il Ministero della Verità, lo dicono loro, cosa è fake news, sono loro che chiudono le pagine dei giornali, insomma lo andremo a approfondire fra poco, vediamo i titoli di Repubblica, vediamo i titoli di La Stampa, eccola qua. Allora Repubblica, a parte tutto, se lo aprite lo vedete, no? A parte, vabbè, c'è una pubblicità e poi ci stanno tutte le analisi dei vari sociologi del globalismo, no? Ezio Mauro, cos'è Repubblica e perché ci attaccano? Ma chi attacca Repubblica? Cioè, semplicemente magari per il fatto di essere stata inserita diciamo così, in questo Ministero della Verità che deve decidere che cos'è la verità e che cosa no. E si lamentano pure, insomma, che qualcuno possa metterli in discussione. Dopodiché c'è un articolo di Rampini che se la prende con Trump, la Pearl Harbor di Trump, poi c'è il commento, emergenza Covid-19, parla la regina Elisabetta, e così sarebbe interessante andare a sentire. Sono molto orientati stamattina a parlare dell'Inghilterra, perché Repubblica apre con Gran Bretagna, Boris Johnson in ospedale per il coronavirus, messo in ospedale di Londra in via precauzionale per sottoporsi ad alcuni esami medici. Al premier britannico è stato diagnosticato il virus 10 giorni fa. Di diverso tono l'articolo che avevo letto poche ore fa, e non so se c'è anche qui su il Corriere, no, l'hanno cambiato perché prima il Corriere titolava coronavirus Boris Johnson ricoverato con febbre e tosse in ospedale, o adesso è diventato solo coronavirus Boris Johnson ricoverato. Quindi non si capisce, insomma, se deve andare a fare delle analisi o se è in via di sviluppare la famosa polmonite che ha purtroppo ucciso così tante persone. Poi Repubblica sotto, vabbè, a destra la regina Elisabetta parla alla nazione, vinceremo e torneremo insieme. Anche qui l'articolo della regina Elisabetta spinto, ha sprombattuto su tutti i media, ma è anche giusto perché comunque è un personaggio di rilevanza mondiale, sbaglia invece poi chi lo interpreta come il discorso di un leader mondiale, è il leader della Gran Bretagna e fa i discorsi alla sua nazione, ma qui insomma sapete che dalle nostre parti abbiamo una pletora di fenomeni sempre pronti a individuare nello straniero un probabile leader che venga in qualche maniera a salvarci o ad assolverci dalle nostre colpe. Stati Uniti 12.000 vittime in un giorno, quasi 70.000 morti nel mondo ad oggi, Giappone verso lo stato di emergenza, c'è un articolo che dice Fauci, mi sento un generale ma non posso intervenire sullo stile del presidente, anche qui non si capisce il titolo, bisognerebbe che tutti quanti noi sapessimo chi è questo Fauci. Poi c'è l'articolo di una tigre positiva allo zoo di Bronx a New York, sotto osservazione altri 3 esemplari e 3 leoni con gli stessi sintomi, qui per capire se gli animali possono o meno prendere il coronavirus, e tutti quanti ovviamente ci auguriamo di no, soprattutto chi ha animali in casa. Meno ricoveri, più guarigioni, continua Repubblica, e ora si punta a terapie mirate, antivirali nella fase iniziale della malattia, antinfiammatori con la polmonite, così i medici in Italia usano l'arsenale dei farmaci. Ma comunque i numeri non calano, insomma vediamo un piccolo, diciamo così, una diminuzione, però diciamo sempre in linea, e speriamo che diminuisca sempre di più, ma sempre in linea con le curve presentate anche dagli altri paesi. Anche questa è un'analisi che forse andrebbe fatta, queste curve dell'epidemia che calano nella stessa maniera per tutte quante le nazioni. Vabbè, non è forse il momento di fare riflessioni su cosa fare o cosa non fare, ma io dico che se siamo tutti in quarantena da 20-25 giorni, il virus in incubazione, l'incubazione stabilita di 14-20 giorni, se i casi non calano, se la curva è sempre quella, forse l'ha permesso, se 60 milioni di persone chiuse dentro casa non ha avuto questo drastico effetto sul calo dei contagi. Però diamogli ancora qualche giorno prima di argomentare su questo. Vediamo i titoli della stampa. Accordo nel governo, oggi il bazooka per i soldi e le imprese, il problema è sempre quello. Caro governo, questi soldi da dove arrivano, se ce li dobbiamo far prestare, da chi ce li dobbiamo far prestare, a quali condizioni, e ammesso anche comunque che arrivino, che ci siano nelle casse dello Stato, farli passare attraverso le banche, mantenendo i parametri per fare questi prestiti, mantenendo gli stessi parametri di prima, che sono tutti parametri folli imposti dall'Unione Europea, insomma, per chi è dentro il sistema bancario, Basilea e tutte queste altre cose messe in piedi sostanzialmente per non far aprire i cordoni della borsa alle banche. Insomma, se dobbiamo passare sempre attraverso lo stesso sistema, questi soldi alle imprese non arriveranno mai. Quindi le imprese, secondo me, dovrebbero avere un altro sistema, no? Non può il governo dice, il governo, perché il governo dice adesso è il momento delle banche, noi abbiamo messo i soldi sul piatto e adesso le banche devono fare il loro dovere. Ma sono anni che non lo fanno, o comunque sono state cambiate le regole per cui le banche private sostanzialmente non fanno più quello che dovrebbe fare una banca, cioè far circolare il denaro, prestare i soldi. Ma magari invece i soldi, invece di prestarli agli imprenditori o prestarli alle famiglie per comprare il mutuo della casa, per fare il mutuo della casa, le banche se li andavano a investire nelle famose operazioni di borsa che poi causavano anche spesso e volentieri crack bancari. Quindi tutte queste idiozie fatte negli anni scorsi dovrebbero essere cancellate con un colpo di spugna, e se proprio le banche private non gli possiamo cancellare queste regole, non possiamo intervenire lì, dotiamoci di una banca pubblica che faccia questo lavoro in questa fase di emergenza, una banca pubblica che presta denaro senza i parametri folli usati fin qui sarebbe cosa buona e giusta, e cosa che diciamo ormai da tempo. Cosa fare? Tramutare cassa, depositi e prestiti in un istituto bancario vero e proprio? Sì, però c'è anche una banca che già ha sportelli e sedi in tutta Italia, che è Monte Paschi Siena, che è già nazionalizzata, si potrebbe mettere sotto il controllo di Cassa Depositi e Prestiti e tramutarla appunto in una banca che presta i soldi famosi messi sul piatto fin qui dal governo, o addirittura tramutare le Poste in un istituto bancario. Insomma, siamo in una fase di emergenza, di guerra, come definito già da molti, è il momento delle scelte straordinarie, anche perché se poi si mettono i soldi e si pensa di passare attraverso le banche, noi sappiamo bene come funziona il sistema bancario. In Italia i soldi spesso arrivano solo agli amici, no? E magari non a chi ne ha veramente bisogno. Comunque la stampa apre così: accordo del governo, oggi il bazooka per i soldi alle imprese. Voglio leggere l'incipit per capire dove vanno a parare, no? Anzi, l'articolo aperto. Conte spinge Gualtieri e il Movimento 5 Stelle al compromesso su Cassa Depositi e Prestiti, la Commissione UE apre un fondo comune che emetta titoli. Andiamo a vedere cosa è successo di interessante il fine settimana. È servito un vertice per sbloccare finalmente il decreto che ridà ossigeno alle imprese, salvo sorpresa all'ultimo secondo dovrebbe essere approvato dal Consiglio dei Ministri nella giornata di oggi. Nella tarda mattina di ieri Giuseppe Conte ha convocato a Palazzo Chigi il Ministro dell'Economia Gualtieri e il presidente di Cassa Depositi e Prestiti Fabrizio Palermo. In un certo senso i due contendenti di una storia che questo giornale ha raccontato nelle sue puntate precedenti. Da una parte c'è Gualtieri che vuole usare SACE, società del gruppo CDP, la banca controllata del Tesoro, come veicolo per assicurare garanzie sui prestiti alle imprese, con l'obiettivo di portarla sul lungo periodo sotto l'ombrello del Ministero. Dall'altra c'è Palermo, che certo non fa salti di gioia se CDP viene smembrata e indebolita. L'istituzionalità del suo ruolo gli impedisce di gettarsi nella mischia politica, motivo per cui per il quale a difesa di Cassa Depositi e Prestiti si sono lanciati 5 Stelle, ma anche Renziani Italia Viva, prima con una riunione giovedì pomeriggio, poi con la richiesta di Conte intervenire. Nella migliore tradizione del contismo, il Premier ha trovato una soluzione che funziona nel breve, accontentando e scontentando un po' tutti, pietà. Il compromesso, come chiedeva Gualtieri, la gestione delle garanzie sarà affidata a SACE, che si occuperà dei prestiti alle grandi imprese e medio-grandi imprese, con un'esposizione fino all'80-90%. Il MEF mantiene indirizzo e coordinamento, come avviene per Eni e Poste. La società, fino ad oggi focalizzata sull'export, però resterà a Cassa Depositi e Prestiti, dunque nel suo bilancio, come chiedevano Grillini e Palermo. Il gruppo rimane integro, in modo da poter operare con sinergia, come fanno corazzate simili in Francia, Cassa Depositi e Prestiti francese, la KfW tedesca, a cui il governo federale di Angela Merkel ha affidato una buona fetta di salvataggio del tessuto imprenditoriale. Beh, insomma, ecco, spero che si ricordino che il tessuto imprenditoriale di questa nazione è composto per l'80-90% di piccole e medie imprese, e quindi al di là dei grandi colossi, no? Al di là del dover salvare i soliti grandissimi, magari amici della politica, c'è un tessuto che è fatto di milioni di piccole e medie imprese che hanno assoluta necessità di andare a rivolgersi a uno sportello dove chiedere e dove ricevere i finanziamenti, e non credo che la SACE sia una iniziativa valida e buona per tutti. E ripeto, tant'è, se i soldi ci sono, il problema è come farli arrivare. Poi i soldi ci sono, anche qui è tutto da vedere, no? Perché vorrei capire bene questi soldi da dove arrivano. Padoan, temo il crollo dell'economia, chi esporta deve poter ripartire, è inutile sbattere i pugnetti sul tavolo, caro Padoan, chi esporta deve poter ripartire, le nazioni dopo questo evento si chiuderanno in se stesse, le esportazioni per forza non saranno più quelle di prima, bisogna guardare al mercato interno. Se ancora si pensa di poter andare avanti con una nazione dove lo stipendio medio 800-1000 euro e dove la gente non ha capacità di spesa, dove non si può spendere, non si può comprare perché qui sotto dobbiamo fare tutti la fame, credo che non andrete molto lontano, per fortuna, dico pure. Obbligatoria la didattica a distanza, ma a Pasqua niente lezioni online. Molto interessante questo articolo. Il Giappone è immune al coronavirus, è un articolo che troviamo qui sulla Stampa, anche qui interessante per andare a dare un'occhiata ai numeri, soprattutto del sud-est asiatico, dell'Asia in generale, del Giappone e della Cina, perché la Cina continua a raccontarci che ogni giorno fa 12-13 nuovi casi. Io mi chiedo come possa una nazione di 1 miliardo e 700 milioni di individui dire al mondo che oggi ha 13 casi nuovi e 2 morti. C'è qualcosa di strano, c'è qualcosa che non va, adesso nessuno ha tempo di indagare perché ogni nazione è presa a controllare le sue situazioni interne, però andare a guardare anche un po' quello che succede fuori e soprattutto andare a vedere i numeri della Cina, perché se hanno 12 casi vuol dire che o hanno la cura o ci stanno prendendo per il culo, quindi c'è poco da dire. Altro articolo, solidarietà e soldi senza condizioni inutili, no all'austerità e alla troica, la Germania pronta a fare la sua parte per l'emergenza coronavirus. Staremo a vedere anche qui l'articolo, cosa dice il ministro degli esteri e delle finanze tedesche Heiko Maas. E Olaf Scholz lanciano dalle colonne della Stampa e di altri 4 giornali europei una proposta in vista del vertice del 7 aprile. Il messaggio è chiaro, quello che la Germania ha deciso di lanciare attraverso le parole dei ministri degli esteri e delle finanze su 5 giornali di 5 stati membri più colpiti dalla crisi del coronavirus e quelli con maggiore aspettativa in vista dell'incontro dell'Eurogruppo di martedì. Un contributo che i lettori della Stampa potranno leggere integralmente l'edizione di domani, in cui si ammettono i ritardi iniziali e si riconosce che in primo momento la risposta europea non è stata convincente, che però non ha tardato a riallinearsi sui binari della solidarietà, del segno indicato dalle madri e dai padri fondatori. I quali ben sapevano che la solidarietà europea non è una strada a senso unico, ma un'assicurazione sulla vita per il nostro continente. La Germania è pronta a fare la sua parte, assicurano i ministri tedeschi, non solo sostenendo la proposta di allentare i criteri del patto di stabilità, ma anche quella di estendere il programma di acquisto di titoli di Stato e di stanziare somme miliardarie provenienti dai fondi straordinari del bilancio dell'Unione Europea. Non basta però, per stabilizzare i paesi più colpiti dalla crisi bisogna agire in modo rapido e non complicato. La proposta di Maastricht e Scholz è dunque quella di provvedere a sufficiente liquidità in tutti gli stati dell'Unione Europea in modo da non far dipendere la tutela dei posti di lavoro dagli umori degli speculatori. Boh, di chissà quali speculatori parla. L'importanza è che i mezzi finanziari non siano vincolati a condizioni inutili, pena la ricaduta nella politica dell'austerità subito dopo la crisi, e che inoltre porterebbero a una disparità di trattamento ai singoli stati membri. Non sfugge come molto si giochi nel vertice di martedì sulla definizione di quelle condizioni inutili che potrebbero rivelarsi tali per alcuni, ma non per tutti. Insomma, si attende il vertice di domani, e domani vedremo dove vanno a parare, perché fin qui solo chiacchiere, ma a noi poco interessa, cioè noi non cambieremo la nostra posizione in base a ciò che fa adesso l'Unione Europea, perché l'Unione Europea è in larga parte, se non in tutta, responsabile della situazione in cui siamo adesso. Ricordiamo che negli ultimi 20 anni sono state fatte 63 raccomandazioni da parte dell'Unione Europea agli Stati membri, fra cui anche l'Italia, di tagliare la sanità, tagliare la sanità, tagliare la sanità, fare l'austerità, contenere i costi, licenziare il personale medico, non assumerne di nuovo, fare sempre contratti a tempo determinato, perché lo Stato non deve spendere, perché dobbiamo rispettare i parametri di deficit, dobbiamo rispettare il pareggio di bilancio e tutte queste altre idiozie che vengono dall'Unione Europea. L'Unione Europea non è la soluzione per uscire da questa crisi. Ora ovviamente sono spaventati anche loro, e non tanto per il diciamo così, per la tenuta dell'Unione Europea stessa, ma per la tenuta economica delle loro nazioni. E quindi vedremo poi domani nel vertice dove andranno a parare. La nostra ovviamente grande paura è che questi colgano la palla al balzo per fare ulteriori cessioni di sovranità, per indebitarci fino al midollo nuovamente con condizioni capestro. Insomma, staremo a vedere, anche perché sì, ok, è stato detto che la Banca Centrale Europea, e questo è un passaggio non da poco, in questo momento compra titoli emessi dagli stati, mi pare di aver capito, anche senza interessi, ma vuol dire sempre che lo Stato italiano emette titoli in una valuta di cui non ha il controllo, che è l'euro. Quindi noi adesso possiamo indebitarci per ulteriori 300 miliardi di euro con la Banca Centrale Europea, con l'euro, ma l'euro non è la nostra moneta, perché la moneta che tu non controlli, su cui non hai nessun controllo, non è la tua moneta, e oggi ti indebiti a queste condizioni e dopodomani vedrai che le condizioni potrebbero cambiare, o comunque il titolo emesso è in una valuta di cui non hai il controllo, e più ti indebiti nella valuta di cui non hai il controllo, più è difficile tornare ad avere la tua moneta. E peccato che non c'è la base, ma io ogni tanto devo rallentare. Nel frattempo vedo che intervenite qui sulla chat, ricordo la chat redazione RBN, redazione Radio Bandiera Nera, qui mi ricordate un sacco di cose, mi inviate un sacco di dati, ma li andremo a leggere dopo. Adesso diamo ancora un'occhiatina a questi giornali. Grande assente da tutti i quotidiani è la politica, no? Ovviamente, perché la politica sembra che ai tempi del coronavirus non si possa fare, non si possa dire, non c'è l'opposizione, non c'è, c'è solo il governo. Tutto quanto è assolutamente buttato sotto nella parte bassissima di questi giornali online, solo polemiche, polemiche contro Salvini, riaprire le chiese di Pasqua, tutti contro Salvini, e poi non si vede niente, continua a scendere, ma non vedo niente, non vedo soprattutto gli interventi dell'opposizione. che secondo me dovrebbe, diciamo, in qualche maniera prendere una posizione un po' più dura verso questo governo e soprattutto verso questo modo di fare e verso alcune iniziative. Ricordiamo, insomma, ieri l'altro è uscita questa vicenda della commissione, ce l'andiamo magari a leggere sul Primato Nazionale. Commissione, me lo devo andare a cercare, in questo momento avrei alzato la base musicale e sarei andato a leggere, a cercare l'articolo, magari se qualche gentile amico in chat me lo vuole linkare, io me lo vado ad aprire, eccolo qua. Zangtuntumb mi scrive il post di ieri di Matteo Salvini dove ha citato il Primato Nazionale. Commissione Bavaglio nominata dal governo per vigilare sui social, attendiamo a breve la nomina di un corpo speciale di psicopolizia per indagare sul pensiero degli italiani. Orwell ringrazia Salvini, si esprime così con questo post su Facebook, anche diciamo così abbastanza colto da chi sa apprezzare i riferimenti ai film distopici, psicopolizia, Orwell e Ministero della Verità, parliamo di 1984. Purtroppo un buon film su 1984 non c'è, ma c'è un buon libro, ve lo potete andare a leggere. E Salvini posta un'immagine dove riprende il titolo del Primato Nazionale, mettendo anche il logo, arriva l'unità anti-fake news del governo formata da Repubblica e David Puente, e non è uno scherzo. E quindi, diciamo così, ancora una volta, diciamo col nostro lavoro, con le nostre piccole... con i nostri piccoli mezzi siamo riusciti a far, almeno a mettere in risalto questa vicenda che ha del grottesco, cioè in piena emergenza, migliaia di morti, sistema sanitario al collasso, crisi economica, il problema adesso è creare una commissione contro le fake news, e indovinate chi c'è e chi non c'è in questa commissione, i soliti noti. Andiamo a leggere l'articolo, ringrazio Pietro per avermelo linkato, e per supportarmi in questo momento di difficoltà tecnica in cui non ho la base musicale per lasciarvi sulle note dolci, in questo caso del valzer di Kubrick, mentre andavo a cercare l'articolo. Ma l'articolo, eccolo qua, arriva l'unità anti-fake news del governo formata da Repubblica e Puente, e non è uno scherzo. L'articolo trovate sul Primato Nazionale, ovviamente, che vi invito a visitare quotidianamente. Fra l'altro c'è da dire che in edicola trovate il nuovissimo numero cartaceo, e che, vi informo, potete uscire di casa e andare in edicola e nessuno vi può dire nulla, perché il governo ha lasciato aperto le edicole, i tabaccai, i supermercati, i negozi di alimentari in genere, il posto, quello che vende i saponi. Quindi, insomma, se vi studiate un buon percorso, nell'arco di una mattinata potete fare 1,5 km all'interno della vostra città a piedi, ma soprattutto passare in edicola e comprare il Primato Nazionale, perché, come vedete, il Primato Nazionale, sia online sia cartaceo, è uno di quegli strumenti che può in qualche maniera arrivare anche all'orecchio e alla bocca di chi ha tanta visibilità, come Salvini, come la Meloni, come i grandi partiti d'opposizione, e li può diciamo svegliare un po' fuori alle volte per fare quello che devono fare. Giustamente saranno molto impegnati in tantissime cose, però quando le cose bisogna dirle, e noi gliele forniamo. E quindi questo articolo del Primato Nazionale arriva all'unità anti-fake news, vediamo. L'articolo apre così: facciamo un gioco, il Presidente del Consiglio si chiama Matteo Salvini. Per gestire un'emergenza sanitaria sospende de facto l'attività del Parlamento, limita la libertà di tutti gli italiani a colpi di decreti personali, annuncia le misure più gravi della storia repubblicana dalla sua pagina Facebook, e al fine di garantire un'informazione corretta in merito all'emergenza fa nominare dal suo sottosegretario una task force anti-fake news, dove i primi tre nomi sono Maurizio Belpietro, Giovanni Sallusti e Francesca Totolo. Sembra incredibile, bisogna gridare al golpe, non credete? Eppure quello che sta accadendo, ovviamente, a parti invertite. L'annuncio del sottosegretario Martella. Andrea Martella, dirigente del Partito Democratico, attualmente sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con delega all'editoria, ha annunciato di aver istituito una task force che si occuperà del contrasto alle fake news, uno strumento per combattere la disinformazione che indebolisce lo sforzo di contenimento del contagio, un passaggio doveroso a fronte della massiccia crescente diffusione di disinformazione e fake news relative all'emergenza del Covid-19. E qui si chiudono le virgolette, era una dichiarazione del tal Andrea Martella, appunto, che vuole questo strumento per combattere la disinformazione. Sostanzialmente uno strumento di censura, continua l'articolo, ma questo non si può dire, e allora Martella, quando parla dell'aspetto operativo dell'unità antibufale, resta un po' sul vago. La struttura, dice Martella, avrà compiti vari ed obiettivi vari, tra cui l'analisi della modalità e delle fonti che generano e diffondono le fake news, il coinvolgimento di cittadini ed utenti social per rafforzare la rete di individuazione, il lavoro di sensibilizzazione attraverso campagne di comunicazione. Ecco qua, no? Vedete, si riprendono i cittadini cosiddetti, no? Tra 7.000 virgolette, perché poi sono tutti i globalisti, quelli più sociopatici di tutti, che girano sui social, e li si vuole coinvolgere per rafforzare la rete di individuazione, cioè quindi tramutarli sostanzialmente in segnalatori compulsivi di tutto quello che non va bene a loro. Quindi io sono un cittadino consapevole del Partito Democratico, leggo una notizia che non mi va bene perché lo decido io e la segnalo subito, così col clic compulsivo sul mouse, no? Mentre sto lì in mutande davanti al mio computer, per mandare la segnalazione al Ministero della Verità, che poi si occuperà magari di chiudere quel giornale o di chiudere o di cancellare quell'articolo, ma vediamo. Insomma, è veramente Orwell, la psicopolizia. Continua l'articolo, una task force antisovranista, insomma, non si capisce bene come si concretizzerà questo contrasto alle fake news, molto più chiara la connotazione politica di questa unità speciale, considerando il fact-checking in Italia ha una dimensione esclusivamente antisovranista. Considerando che il fact-checking in Italia ha una dimensione esclusivamente antisovranista, era abbastanza prevedibile, la composizione dell'unità non sarebbe stata trasversale. I tre nomi pesanti sono quello di Riccardo Luna, editorialista di Repubblica, Francesco Piccinini, direttore di Fanpage, e David Puenti, debunker di Open. Vedete che fin qui, scusate, stavo per dire una cosa estremamente volgare, vedete che fin qui accarezzare soavemente il governo e i suoi esponenti ha portato grande fortuna a Riccardo Luna, Piccinini e David Puente, che vengono così elevati in questo Ministero della Verità. Seguono poi dei nominativi più tecnici, da cui il professor Ruben Razzante, che cura il blog dell'Huffington Post, Luisa Verdoliva, altra professoressa universitaria, Giovanni Zagni, direttore di Pagella Politica, il medico divulgatore Roberta Villa, la ricercatrice universitaria della Ca' Foscari, stessa università dove si è laureato il sottosegretario Martella, Fabiana Zollo. Vedete qui commistioni varie di personaggi strani. Bufali ed errori dei super debunker. Sorge una domanda, ma oltre ai dubbi sull'utilità di uno strumento del genere, che non può che farci temere per la libertà di espressione, la deriva censoria e liberticidia, chi può affermare che queste persone e i media che rappresentano possono ricoprire un simile ruolo di vigilanza? Cosa ci dice ad esempio Riccardo Luna delle numerose fake news pubblicate da Repubblica, come la nuvola sardina o le notizie inventate di sana pianta dal suo collega Paolo Berizzi, per non parlare dei numeri fasulli degli insulti a Liliana Segre? Il link all'ultima notizia poi fa riferimento ad un pezzo pubblicato proprio da David Puente, neo compagno di squadra di Luna, il quale ha sbugiardato con inconsueta educazione la bufala diffusa da Repubblica. Ma lo stesso Puente non è certo uno che non ha commesso errori clamorosi, come il debunking di pagine chiaramente ironiche, per non parlare delle sue carenze in ambito di diritto. E qui c'è un link all'articolo che purtroppo non leggeremo adesso, per poi andare avanti, no? Quando Fanpage diceva di abbracciare i cinesi, continua l'articolo del Primato Nazionale. Che dire dell'imparzialità di Francesco Piccinini, uno che ogni 3-4 mesi partecipa in Modena agli incontri di Potere al Popolo? Alcuni servizi di Fanpage su famiglie arcobaleno e immigrazione non sembrano avere molto a che fare con il giornalismo. Insomma, a me, senza andare avanti, lo capiamo benissimo chi è Fanpage, chi è l'Huffington Post, tutti quanti voi lo sapete, altro che le corazzate no, del globalismo come Corriere della Sera, Repubblica, La Stampa, quelle sono le corazzate, e questi altri invece sono proprio gli alfieri, diciamo così, i corpi speciali del globalismo, che da anni ci ammorbano con le loro idiozie per orientare l'opinione pubblica nella direzione del loro folle e della loro folle visione del mondo. Comunque l'articolo ve lo trovate su Il Primato Nazionale, molto interessante, leggetelo, diffondetelo, fatelo girare, bene che sia stato ripreso da Salvini, bene che anche la Meloni si sia messa in moto, anche perché insomma se fate l'opposizione, vi prendete i voti, state in Parlamento, è il vostro assoluto dovere e non è una questione secondaria quello che stanno cercando di fare, e l'incipit dell'articolo del Primato lo sottolinea bene. Pensate, erano fatto a parti inverse, che cosa sarebbe successo. E no, niente base musicale per sottolineare le mie pause. Vediamolo ancora, qualche articolo di giornale. Anche la Svezia, avete visto, rientra dal suo piano di ok, noi non ci isoliamo, facciamo la vita di sempre, sono tornati sulle loro posizioni e hanno chiuso tutto anch'essi. Vediamo la Gabanelli, visto che ci aveva interessato il suo articolo sulla, sul taglio alla sanità pubblica, ne fa uno oggi: confini europei nella morsa del coronavirus. L'Unione Europea è stata fondata su due principi basi: libera circolazione di persone, merci e servizi, senza controlli delle frontiere interne, e la sicurezza anche sanitaria dei suoi cittadini, una libertà sancita dal Trattato di Schengen a cui aderiscono 26 paesi, tranne Bulgaria, Croazia, Cipro, Irlanda e Romania. Non fanno parte dell'Unione Europea, ma aderiscono a Schengen Svizzera, Liechtenstein, Norvegia e Islanda. Ora, contro il coronavirus, la Commissione Europea ha emanato una direttiva generale che dice, fra l'altro, agli autisti di merci non dovrebbe essere imposta alcuna restrizione, né chiesto di esibire alcun certificato medico. Insomma, c'è tutto un articolo molto interessante sulla situazione attuale delle frontiere. Ripeto, tornare alla situazione precedente sarà molto difficile. Una cosa che è abbastanza chiara è che quest'estate difficilmente vedremo turisti esteri venire qua, e per fortuna forse vedremo molti meno italiani andare all'estero, non perché sia un male andare in vacanza all'estero, ma perché c'è tanto da fare, c'è tanto da dare qui in Italia, e quest'anno dovremmo rimanere tutti a casa. Nel senso che dovremmo rimanere tutti a fare le vacanze in Italia, cercare di riempire i nostri alberghi, i nostri ristoranti, le nostre diciamo postazioni turistiche sparpagliate su tutta la penisola, ne abbiamo, ci bastano per 20 vite, e dobbiamo assolutamente fare in modo quest'anno di spendere i soldi nella nostra nazione, cosa che faranno, potete stare tranquilli, anche e soprattutto gli altri. Ma fin qui, ripeto, anche la politica del governo dovrebbe essere quella di mettere in tasca alle persone i soldi per farli queste vacanze, perché altrimenti non si capisce bene chi li dovrebbe spendere. Stati Uniti in attesa del picco, e continuo su Corriere.it, Stati Uniti in attesa del picco, in un giorno 1200 vittime, in Germania oltre 100.000 contagi, così l'epidemia in Italia, c'è il solito bollettino, la curva che diciamo flette verso il basso ma che non cala, continua a salire, questa purtroppo è la realtà. In un giorno 9.000 multe, ora più controlli, anche in Toscana mascherine obbligatorie, poi c'è questa idea folle anche, no, di stare a ditare il prossimo, è chiaro che vedrete sempre gente in giro che porta a spasso il cane o che va a fare la spesa, ci sono le file fuori i supermercati, tutti andiamo a fare la spesa mi pare, tutti quelli che hanno il cane lo portano a spasso, e anche cioè, bisogna capire che non è colpa di questo che vediamo in mezzo alla strada se il virus non cala, perché vi vogliono far credere che sia questo, ma non è per questo motivo, non è perché c'è uno che porta a spasso il cane o quell'altro che va a correre o quelli che fanno la fila al supermercato se il virus non cala. Sono ormai 20 giorni e più, un mese, che siamo in 60 milioni in chiusi dentro casa. Se questa iniziativa avesse avuto in qualche modo un impatto drastico sul virus, noi vedremmo crollare in maniera drastica la curva, così come si è visto in Cina, così come si è visto in Giappone, così come si è visto nel sud-est asiatico, ma questa curva sembra non calare drasticamente nonostante un mese di quarantena. Quindi che vogliamo fare? Vogliamo farne 2, 3, 4, 6 mesi chiusi dentro casa per vedere se cala questa curva, o vogliamo intraprendere iniziative diverse, come fare i tamponi a tappeto, come fare i test per vedere se sei immunizzato, come magari isolare quelle fasce della popolazione più a rischio, piuttosto che chiudere 60 milioni di persone dentro casa. Ma diamogli ancora qualche giorno per vedere come va. Sciarpe e foulard sono davvero utili contro il virus, anche qui no, ovviamente ti obbligano ad avere la mascherina in alcune regioni per uscire, poi queste mascherine non si trovano o si trovano al mercato nero a 5 euro l'una o beh in farmacia ugualmente te la vendono a un sacco di soldi. E poi arriva la Lombardia che ti dice mettetevi il foulard, cioè, che, cioè solo per dimostrare che mi devo piegare a questa regola di mettermi il foulard sul viso, perché è ovvio che un foulard o una sciarpa non sono utili contro il virus, ma tant'è. Medico del tutorial sulle mascherine, ci sono quelle mascherine egoiste e quelle altruiste, vabbè, amenità. Sequestri, dirottamenti, aste, il far west delle mascherine. Andiamolo a vedere questo perché è interessante, visto che stiamo parlando dell'argomento. Sequestri, dirottamenti e aste di materiale sanitario, tutti contro tutti, anche tra alleati. Washington accusata di moderna pirateria. Si riprende gli slot degli aerei, la cargo NATO ceduti a paesi in difficoltà. Trump abbassa i toni con Pechino in cambio di aiuti e forniture. Aerei carichi di mascherine N95 destinato alla Germania, dirottati verso gli Stati Uniti quando già stavano per decollare dalla Thailandia. Un carico di respiratori acquistati dalla Spagna bloccato in Turchia dalle autorità locali che si giustificano con l'urgenza di curare i loro malati. I brasiliani poi dicono che la Cina sta dando agli USA carichi di materiale sanitario anticoronavirus destinati a loro. E mentre il ministro dell'interno tedesco Andreas Geisel accusa Washington di moderna pirateria, Valérie Pécresse, la presidente dell'Île-de-France, il distretto amministrativo che comprende anche Parigi, parla di caccia al tesoro. Ho trovato una partita di mascherine, mentre le stavo acquistando sono arrivati gli americani, non parlo del governo, che me le hanno soffiato. Hanno offerto il triplo del prezzo che avevano pattuito pagando subito in contanti. Io che uso denaro pubblico non posso farlo. Ma nemmeno la Francia è senza macchie. La società svizzera, illeggibile, ha accusato le autorità francesi di aver bloccato i requisiti al suo carico di guanti e mascherine destinate ad Italia e Spagna. Insomma, un grande caos rispetto a questi presidi sanitari. Ovviamente tutti o quasi tutti hanno delocalizzato la produzione di questa roba nell'est del mondo, e la Cina e l'India e tutti gli altri ovviamente adesso se le tengono per loro stessi, e chi aveva le scorte col cavolo che le dà agli altri. Questo è un altro grande, grandissimo risultato di questa fantastica globalizzazione, cose che noi sappiamo produrre e potremmo produrre tranquillamente in quantità e in qualità superiore anche rispetto alle produzioni del resto del mondo, semplicemente abbiamo demandato agli altri di fare queste cose perché all'epoca le ritenevamo, diciamo così, inutili. Vedremo se cambieranno finalmente atteggiamento, se hanno capito l'antifa. Io dubito, no, dubito fortemente, e questo è uno degli altri motivi, perché voi credete che questi possano aver compreso qualcosa delle dinamiche che ci hanno portato a questo sfacelo? Questi non hanno compreso niente, perché o sono complici o sono completamente idioti. Uno dei motivi per cui un tema su cui andrebbe, diciamo così, puntato il nostro obiettivo è quello di chiedere, non appena finita questa emergenza, non appena si potrà uscire tutti quanti di casa, di nuovo che la parola torni al popolo italiano, perché tutto è cambiato, nulla è più come prima, sono successe, è cambiata un'epoca, sono successe delle cose così gravi e c'è stata un'emergenza talmente grave che è assolutamente obbligatorio riproporre tutto quanto il sistema al giudizio degli italiani. Pensare che finita questa emergenza noi dobbiamo ritrovarci nuovamente col governo Conte, con i litigi fra Italia Viva e Movimento 5 Stelle, con i 5 Stelle che stanno lì aggrappati alle poltrone, è una cosa impensabile. Cioè l'opposizione dovrebbe chiedere che si torni al voto non appena, la prima data possibile, non appena tutto quanto il sistema sarà ripartito, che si torni al voto e quantomeno che si chieda fortemente lo scioglimento delle Camere. E non è pazzia pensarlo, perché già soltanto il fatto di che ci abbiano convinti che non si può chiedere questa cosa, cioè già è una loro grande vittoria. Perché non si può votare? Perché che vuoi mettere persone in fila per fare le elezioni quando c'è il coronavirus? Perché possiamo stare in fila per comprare il parmigiano, non possiamo stare in fila per votare? Cioè dove sta la grande differenza? Me lo fate capire? Si parla di riaprire le aziende e di mandare la gente a lavorare, possiamo riempire le metropolitane, però non possiamo andare ai seggi elettorali. Cioè qual è il problema? Il problema è che non si vuole ovviamente sottoporsi al giudizio degli italiani, quindi non ci facciamo fregare, si può votare, non appena cala la curva, si può votare anche il mese successivo, non è questo il problema, capito? Il problema è volerlo, il problema è che l'opposizione, ovvero quelli che sono stati votati per fare l'opposizione, dovrebbero stare attaccati al collo del governo, diciamo così, come un lupo attaccato al collo di un alce morente, questa è la verità. E non c'ho la base musicale per sottolineare questo mio concetto. Ma andiamo verso la seconda parte della trasmissione, intanto i titoli abbiamo letti, i giornali abbiamo capito, abbiamo analizzato bene questa questione della commissione Verità e gli staremo addosso ovviamente in mille modi. Ricordo nuovamente che c'è anche il numero del primato in edicola, e se avete altre cose da segnalarmi fatelo qui su Telegram e adesso andremo a guardare bene ciò che mi avete inviato voi. È peccato che non potete sentire che sotto c'è Brasil. Me la sento io al posto vostro. Adesso vengo subito da voi. Arrivo immediatamente. Ebbene, eccoci qua, andiamo a recuperare la chat nell'orario in cui avete iniziato a scrivere, partendo addirittura dalle 7.48. 7.43, primo messaggio, Marcello, buongiorno Simone a tutta la redazione, se utile come non li aveste, mi pubblica un po' di articoli, questo di Giavazzi, Alessina Giavazzi, ragazzi, me l'ero letto ieri e assolutamente gli dobbiamo dedicare 2 minuti. Ora me lo apro, perché altro che film distopico. Ah, l'articolo di Alesina e Giavazzi sul Corriere della Sera si intitola Un secondo virus nel mondo. Quale sarà questo secondo virus oltre al coronavirus secondo voi? Quello di cui parlavano, no, prima, quando non facevano niente e ci hanno portato alle catombe, sempre lo stesso. Ma vi leggo l'articolo. I virus oggi in giro per il mondo sono due. Per uno, il Covid-19, speriamo che prima o poi una cura e un vaccino si trovino e chissà se quel giorno i Novax si scuseranno. L'altro, e non era un commento mio, era un tra parentesi di questi due imbecilli, l'altro è un pericolo per le nostre democrazie. È un virus che oggi, aiutato dal Covid-19, attacca la democrazia liberale e si manifesta in almeno 4 forme. Putin, Trump, autocrati stile Erdogan e Orban ai nostri confini e i sovranisti europei. Insomma, quest'altro virus è composto da multiforme personaggi come Putin, Trump, Erdogan, Orban e ovviamente tutti i sovranisti europei, fra cui anche noi. Insomma, il populismo nelle sue varie manifestazioni. Per questo la cura fortunatamente la conosciamo, rafforzare la democrazia liberale e i checks and balance tra potere esecutivo, legislativo e giudiziario, ovvero disarticolare sostanzialmente il potere politico e, ve lo traduco, disarticolare il potere politico e passare molto più potere ai tecnici cosiddetti che sono sempre amici loro, no? Questa è la realtà. E questa è la cura, cioè la posizione politica che io non condivido è un male, è un virus e bisogna curarla. Questi poi continuano a parlare di democrazia liberale, volete la cazzo di democrazia? Fateci votare, fenomeni, Alesina e Giavazzi. E poi proseguono, il rischio è serio e non solo perché il rifiuto della scienza che accomuna i populisti ha fatto perdere all'inizio della pandemia settimane preziose, noi facciamo il rifiuto della scienza, cioè voi che invece facevate a braccio cinese in bottino primavera, non chiudete le frontiere perché siamo razzisti, siete, e si sapeva che cosa stava arrivando dall'altra parte, siete voi che fate rifiuto della scienza, no? Perché la scienza mi pare che dice da anni che arriveranno i virus, il coronavirus, che arriveranno l'aviaria, che arriverà la peste suina, che arriverà questo o quest'altro, e vi fate trovare voi, che siete rappresentanti del sistema in vigore, vi fate trovare impreparati con uno Stato smantellato perché dovevate tutelare i capitali accumulati dei vostri amici banchieri. voi che siete i commentatori che dalla mattina alla sera ci avete portato a fare quelle scelte che ci hanno portato in questo inferno, adesso vi permettete anche soltanto di parlare, no? Di scrivere, no? Di parlare di democrazia, ma di non portare mai la gente a votare. Comunque il rischio è serio, e non solo il rifiuto della scienza, come dicono questi due fenomeni, che è tipico dei populisti, ha fatto perdere all'inizio della pandemia settimane preziose, capito? Cioè sarebbe sempre colpa dei populisti. Come ad esempio in Gran Bretagna e negli Stati Uniti, con morti che avrebbero potuto essere evitate. Cioè, allora, Gran Bretagna e Stati Uniti, siccome sono governati da persone che non vanno bene a Lesina e Giavazzi, no? Sarebbero quelli che hanno fatto il rifiuto della scienza e che hanno causato i contagi in quei paesi. Invece qui, dove ci sono i governatori che piacciono a Lesina e Giavazzi, tutto è andato bene, tutto è andato perfetto, no? E siamo il paese con più morti al mondo, è tanto da dire. Donald Trump è fino ai primi di maggio, vabbè, qui tutta una pippa su Donald Trump e su Boris Johnson, che è colpa loro, cioè si guarda a quello che è successo nelle altre nazioni e non si guarda ovviamente a quello che è successo qui. Alcuni populisti, ad esempio in Ungheria, hanno sfruttato la pandemia per sospendere la democrazia. Vabbè, ringrazio che mi avete dato questo articolo, che mi fate rileggere qui in diretta, però siccome le stesse reazioni che ho avuto leggendolo a casa da solo ce le ho anche qui in diretta, forse è il caso che io non vada avanti. No, rendetevi conto, no? No, dire che qui i populisti in Ungheria hanno sfruttato la pandemia per sospendere la democrazia, mentre invece qui in Italia che cosa è successo? Cioè Orban ha chiesto il permesso al Parlamento semplicemente per poter lavorare come sta lavorando quel babbeo di Conte, ovvero a furia di decreti, senza l'opposizione presente in Parlamento, senza discutere niente, no? Lui ha chiesto il permesso al suo Parlamento, gli hanno dato questo mandato, e ora lo sta facendo, invece Conte lo ha fatto a prescindere, no? E quindi qui il rischio per la democrazia non è soltanto come opera Conte, il rischio per la democrazia è anche, ripeto, avere sostanzialmente l'80%, il 90% dell'informazione in Italia genuflessa a dire queste idiozie, a fare articoli di questo tono, e sul Corriere, e su Repubblica, e sulla Stampa, e ovunque potete trovare dei fenomeni come questi qua, che continuano a spargere. Vabbè, lasciamo perdere. E mi dispiace che non sentite la base musicale perché è bella. Ma grazie per avermi girato questo articolo, e meno male che non l'ho riaperto in apertura della rassegna stampa. Quindi grazie Marcello. Poi gli errori, no? Folla in controstampa per Boccia. Mi giri questo dell'Ansa, scusa, lo vado a guardare al volo, visto che tanto abbiamo ancora una mezz'ora piena per discutere con voi. Folla in controstampa a Boccia Arcuri a Bologna, circa 200 persone insieme al chiuso nello stesso ambiente che, per quanto ampio, ha visto spesso le distanze di sicurezza di fatto sono saltate. È successo durante la conferenza stampa all'aeroporto Marconi di Bologna, dove sono arrivati 52 infermieri destinati all'Emilia-Romagna e Lombardia. Nella conferenza nell'area check-in dello scalo hanno partecipato il ministro per gli affari regionali Boccia, il commissario dell'emergenza Domenico Arcuri e il presidente della regione Emilia-Romagna Bonaccini. Vabbè, insomma, misure che valgono solo per alcuni e per loro no. Clamorosi errori da parte dei politici. Fra l'altro, insomma, io purtroppo ho avuto la sventura di guardarmi il TG1, non mi ricordo se ieri sera o l'altro giorno, cioè, voglio dire, poi parlare del fascismo, parlare dell'Istituto Luce, cioè il TG1 oggi è propaganda pura, pura propaganda a favore del governo, con i ministri dipinti come salvatori della patria, che sono gli stessi ministri che ci hanno portato alle catombe. Insomma, fa riflettere non poco, ma andiamo avanti piuttosto che leggere altri articoli, magari leggeremo solo i titoli. Roberto mi scrive: buongiorno Simone, buon inizio settimana, ti dirò che questo fine settimana non ho seguito più di tanto le vicende politiche, anche perché purtroppo, Roberto, non è che ce ne siano state tante, al di là del guizzo di parlare appunto di questa commissione, le vicende politiche, se l'opposizione non lavora e non sta tutti i giorni col fiato sul collo al governo, insomma c'è poco da analizzare. Qualche sparata dei pidioti mi ha fatto ironicamente sorridere, Orfini, Pizzarotti, la corsa affannosa a caccia di un emendamento, l'avete letta, non ricordo se ne abbiamo già parlato venerdì scorso, della vicenda del comune di Parma, no? Che fa i buoni pasto solo a chi è antifascista, poi Pizzarotti non si è scusato ma ha detto ci siamo sbagliati, però insomma capite l'atteggiamento mentale di questi sociopatici, fino a dove può arrivare, non stiamo lì a piangere perché, diciamo così, ci sentiamo discriminati da questi imbecilli, per carità, no? Però sottolineiamo la mostruosità del loro ragionamento, no? Casa Pound è da anni impegnata in tutti i quartieri, laddove possibile, nella consegna di pacchi alimentari per aiutare il nostro popolo ridotto alla fame da questi imbecilli. Quando andiamo a consegnare il pacco alimentare, non chiediamo a uno se è fascista o se è antifascista, se è comunista, se vota DC o qualsiasi altra cosa, per noi è un italiano e tant'è, va aiutato, anche se magari di convinzioni diverse dalle nostre. Quest'altro invece, che sono lo Stato, che sono il comune di Parma, capito? Provano a buttare lì dentro, no? Quell'assurda iniziativa che prevede che a chi non si dichiara antifascista no, può essere negato tutto, può essere negata la sala comunale, può essere negato lo spazio per fare volantinaggio in mezzo alla strada, e a quanto pare può essere negato anche il cibo nella testa di questi imbecilli. Tant'è, abbiamo detto e ridetto, e anche qui per fortuna siamo riusciti a coinvolgere un pochettino i leader dell'opposizione, mi continuate a mettere articoli su varie cose. Antonio mi pubblica un'immagine molto carina, con, diciamo, divisa a metà. Sopra ci sono le foto della casa di carta, no? Tutti quanti avrete visto, io no, quella fiction spagnola su Netflix, quella serie spagnola su Netflix, quindi ci sono i famosi con la tuta rossa e le facce di Dalì, che poi per fortuna Dalì era, a quanto pare, non di opinione, da lì non era uno che sarebbe andato in giro a cantare Bella Ciao, ecco, mettiamola così, come fanno i protagonisti della Casa di Carta. Però insomma sopra c'è l'immagine Casa di Carta is for boy e per i ragazzi, e poi sotto c'è l'immagine di quei patrioti di Casa Pound con le maschere tricolori che vanno ad assaltare la sede del Parlamento europeo qui a Roma, e sotto c'è scritto Casa Pound è per gli uomini, così. Immagine molto simpatica che è girata in rete e che ha causato addirittura il ban, ovviamente, no? Da parte della solerte polizia di Facebook e di Instagram per gli utenti che la pubblicavano. Ciao Sere Gattara, buongiorno Simone, sono riuscito a guardare l'esercito di scimmie e la cosa più inquietante è stato quando è stato il codice di emergenza permanente. Se avessi visto il film all'epoca l'avrei preso per il solito film di fantascienza catastrofico, ma visto adesso sembra profetico, ci stiamo avvicinando pericolosamente e velocemente a quella realtà. Esatto, diciamo nel film L'esercito di scimmie, quando loro sono, diciamo, in questo futuro in cui il virus li ha costretti a vivere tutti quanti sottoterra, vive un codice di emergenza permanente, no? Emergenza permanente. E ci fa effettivamente riflettere. Mi scrivevano alle 8:13, buongiorno, ci sei? Perché non si sentiva, stavo cercando di risolvere i problemi della musica che non riesco a trasmettere, ma insomma in giornata le risolverò, e domani riparteremo tranquilli con le nostre basi musicali. Si sente, grazie ragazzi, buongiorno, si sente, eccoci qui Alf, Roberto, Gianluca, Bruno, ti sentiamo forte e chiaro, vai benissimo anche senza musica, grazie, è l'anniversario, oggi, mi ricordo Gianluca, del terremoto dell'Aquila, insomma fu un grande disastro, ma fu anche, diciamo, occasione per l'Italia di ricompattarsi e per dimostrare tanta tanta solidarietà. Ricordo quella sera del terremoto, il primo pensiero fu immediatamente cosa possiamo fare, già da subito vogliamo andare lì, vogliamo andare a dare una mano, le notizie erano terribili, i morti, le macerie, e partimmo immediatamente, già il giorno dopo eravamo organizzati e 36 ore dopo eravamo arrivati all'Aquila e stavamo montando le prime tende, non con la protezione civile ma proprio come Casa Pound. Allestimmo il nostro campo vicino l'Aquila e mettemmo le nostre sedie a disposizione degli italiani che volevano far arrivare i loro aiuti direttamente all'Aquila, anche perché anche lì c'era la solita problematica burocratica di gente che non riusciva a mandare ciò che serviva, perché bisognava passare solo attraverso la protezione civile, solo attraverso i pompieri, e noi riuscimmo a far arrivare tanta roba mettendo appunto a disposizione le nostre sedi, dove gli italiani potevano portare le casse d'acqua, il cibo, i pannolini, tutto quello che serviva, i presidi medici, no, le mascherine, ma i guanti, ricordo quello che serviva più di tutti erano i saponi, i disinfettanti, le scarpe, insomma tutto quello che serviva, le portavano alla sede di Casa Pound, e poi dalle varie regioni i militanti di Casa Pound facevano partire dei camion pieni di roba per portarli all'Aquila, al magazzino che gestivamo vicinissimo l'Aquila, e da lì poi li smistavamo un po' ovunque, e quello fu un gran bel momento, anche e soprattutto per noi militanti, diciamo, di un momento fondativo della nostra comunità. Insomma, però l'Italia dimostrò in qualche modo nell'emergenza la capacità di mettere in campo il suo volto migliore. Poi la ricostruzione è un altro paio di maniche, l'intervento dello Stato anche qui per ricostruire un altro paio di maniche, soliti problemi, non ci sono i soldi, non si possono spendere, si spendono in emergenza, favorisco i miei amici e tutto quello che voi conoscete bene, e nei fatti, insomma, tutto ultra rallentato, e chissà che la soluzione al terremoto non è ancora arrivata. Non è ancora arrivata, c'è gente che ancora vive nelle case fuori casa, ci sono paesi ancora completamente diroccati, ne ho visitato qualcuno io nell'ultima campagna elettorale, non ci rendiamo conto, insomma, di che ferita ancora aperta sia l'emergenza terremoto, quindi altro che soluzione. Dopodiché mi scrive Simone: che ne pensi dell'ipotetica correlazione che alcuni vedono con il 5G? Aspetterei correlazione fra 5G e virus. La vicenda autostrade è, diciamo, girata questa notizia, no, del fatto che autostrade potrebbero vendere al gruppo Allianz dei tedeschi. Insomma, sarebbe paradossale che no? Prima le dovevamo nazionalizzare dopo il crollo del ponte Morandi, e adesso addirittura dovremmo vederle finire in mano di un'azienda tedesca, per noi tedesca, francese, spagnola o italiana che sia. Le autostrade devono stare nelle mani dello Stato, punto e basta, sono di proprietà pubblica, perché la strada fisicamente è di proprietà pubblica, devono essere gestite e amministrate da un'azienda pubblica e statale. I pedaggi devono essere abbattuti se non cancellati. Noi proponiamo da tempo di mettere il bollino di 80 euro sulla macchina per chi usa l'autostrada. Ovviamente, per usare l'autostrada si mette un bollino 80 euro l'anno e ti giri tutte le autostrade tutto l'anno che vuoi. E poi ovviamente anche qui con dei bollini non da 80 euro, ma di tariffe molto meno per chi magari la utilizza solo una volta o solo due volte, però ecco, di arrivare a una dimensione simile piuttosto che farle gestire alla solita multinazionale di turno, tedesca, francese, olandese che sia, e dover mettere i soldi dei pedaggi sempre in tasca ai grandi gruppi privati. Non si capisce quale sia il motivo per cui uno debba fare questa cosa. Poi c'è ovviamente. Qui c'è una concessione autostradale che è stata firmata fino al 2038 da quel fenomeno di Renzi e altri partiti ovviamente vicini al grande gruppo Autostrade. Anche questa va cancellata. Ci sono tutti gli strumenti in Costituzione per farlo, per cancellare le concessioni, per nazionalizzare le autostrade. Non vi fate prendere per il naso da chi vi dice: ah, non è possibile, si può fare, come, manca soltanto la volontà. Però se poi questa volontà viene affidata a quei partiti che dicevano di voler fare delle cose simili come il Movimento 5 Stelle, e poi arrivano in Parlamento e non fanno un bel niente, e ti saluto e grazie. E avete probabilmente sbagliato il modo di votare alle scorse elezioni, quando il 34% di voi hanno dato il voto al Movimento 5 Stelle. Ma spero che l'abbiate capito, insomma. Saluto Vincenzo, buongiorno Simone, pare che sia pronto il grande piano economico del governo, anche se non ho capito con che risorse. Anche qui l'ho detto prima, c'è il piano economico, i soldi ci stanno, intanto da dove vengono, chi ce li dà e come ce li mettiamo, speriamo di capirlo, insomma di dipanarlo a breve in questi giorni, ma soprattutto come fanno a arrivare in tasca ai cittadini, no? Perché il governo deve mettere i soldi con l'idea che questi debbano arrivare urgentemente in tasca alle imprese, non solo a quelle grandi, ma quelle medio piccole, e in tasca anche e soprattutto ai lavoratori. Lo so, sono senza base, ma quando mi devo fermare, mi devo fermare un secondo. Andiamo, Luisa, buongiorno a te. Bello lo spot dove ci dicono che bisogna informarsi solo dai veri professionisti dell'informazione. Sì, esatto. Sanno tutto loro, se la cantano, se la suonano. Potrebbe far ridere perché sono ridicoli, ma invece un pochettino ci deve preoccupare. Informazione ultra controllata con la nuova commissione. Ah, gli staremo col fiato sul collo. Francesca Romana mi scrive: buongiorno Simone, ben trovato. Ho perso le parole per quanto accade e per quelle che rimangono ci sarà sempre più censura, ma la rabbia di quelle, ma la rabbia quella non me la leva nessuno, neanche a noi Francesca, la rabbia che abbiamo tutti quanti e che dobbiamo assolutamente coltivare, altro che, perché questi sono capaci di tenerci qui dentro fino a farci dimenticare